Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Attacco terroristico alla nave iraniana nel Mediterraneo. Iran arriva da Cuba 100.000 dosi del vaccino per la terza fase di sperimentazione. In Afghanistan esplode un'autobomba areata e decine di morti e feriti. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, il 13 marzo 2021. E cari amici, anche oggi come di consueto apriamo questa edizione di Radio Giornale con le notizie a cui farà seguito una breve nota di commento, e il commento riguarda proprio Libia, e dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo subito alle notizie. Il portavoce della Iran Shipping Lines Group ha denunciato venerdì un attacco con un congegno esplosivo avvenuto mercoledì nel Mar Mediterraneo contro un suo portacontainer diretto in Europa. Un dispositivo esplosivo ha danneggiato lo scafo della nave Shah Record e ha fatto esplodere un incendio che è stato rapidamente spento, ha detto Ali Riassion, aggiungendo che l'esplosione è stata domata senza conseguenze per l'equipaggio. La nave, a seguito di una valutazione dei danni, continuerà il suo percorso. Siamo stati bersaglio di un'azione terroristica ed un esempio di pirateria marittima. Tali atti sono contro le leggi internazionali nel campo della sicurezza della nave commerciali, ha reso nota il portavoce della Iran Shipping Lines, aggiungendo che i responsabili di questa azione terroristica verranno perseguiti legalmente tramite le organizzazioni internazionali competenti. E giovedì 100.000 dosi del vaccino Soberana 2 sono arrivate da Cuba all'Istituto Pasteur dell'Iran. Il vaccino sarà testato nell'ambito delle sperimentazioni di terza fase del siero di produzione congiunta Iran-Cubana. Toscana, il gruppo di biotecnologie e industrie farmaceutiche Biocuba Pharma ha segnalato la spedizione sul proprio profilo ufficiale su Twitter, aggiungendo che questa consegna rientra nel programma di collaborazione cubana con altri paesi nello sviluppo di vaccini per fronteggiare pandemia. Come parte della collaborazione con altri paesi nello sviluppo di vaccini contro la Covid-19, 100.000 dosi di Soberana 2 sono state inviate all'Istituto Pasteur dell'Iran e che saranno utilizzate negli studi clinici del paese, ha twittato Biocuba Pharma. L'8 gennaio il Finley Vaccine Institute di Cuba e il Pasteur dell'Iran hanno firmato un accordo di collaborazione per integrare le prove cliniche di Soberana 2, uno dei 5 vaccini candidati anti-Covid-19 dell'isola caraibica. Passiamo in Afghanistan. Una potente autobomba ha ucciso almeno 8 persone e ne ha ferite 50 nella provincia occidentale di Herat. Si prevede che il bilancio delle vittime nell'esplosione, che ha distrutto anche 14 case, aumenterà perché molti dei feriti sono in condizioni assai gravi. Gran parte delle vittime facevano parte del personale delle forze di sicurezza afghane, mentre il resto sono civili, comprese donne e bambini. A poche ore dall'attacco, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in una conferenza stampa a New York, ha condannato un aumento allarmante degli attacchi in Afghanistan contro i civili, anche se i talebani e il governo afghano sono tornati a parlarsi di nuovo in Qatar. Il gruppo dell'ISIS ha rivendicato la responsabilità di molte delle uccisioni mirate. Una delegazione di alto rango del movimento di resistenza Hezbollah si recherà a breve a Mosca a suo invito di funzionari russi. Alcune fonti locali libanesi hanno riferito che una delegazione di alto livello di Hezbollah guidata da Mohammad Raad, capo della fazione lealtà al blocco della resistenza, sarebbe partita per Mosca a metà di questo mese, ha riferito Rayal Yom Day. Il movimento di Hezbollah non ha annunciato ufficialmente la visita delle delegazioni a Mosca, ma alcuni circoli politici libanesi hanno affermato che la visita della delegazione di Hezbollah a Mosca sarebbe legata a un incontro avvenuto pochi giorni fa ad Abu Dhabi tra il primo ministro libanese Saad al-Hariri e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. In realtà, l'imminente visita della delegazione di Hezbollah a Mosca non avrebbe nulla a che fare con l'incontro tra Hariri e Lavrov. La visita della delegazione era prevista per l'inizio di marzo, ma la parte russa ha rinviato la visita alla seconda metà di marzo. Restiamo sempre in Asia occidentale. Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha firmato in modalità virtuale con il ministro dell'Energia saudita, Abdulaziz bin Salman Al Saud, una lettera di intenti sulla cooperazione tra i rispettivi paesi nello sviluppo dell'idrogeno verde. Lo riporta l'agenzia Nova. L'intesa prevede, tra l'altro, l'importazione in Germania e dall'Arabia Saudita di tale fonte di energia neutrale per il clima in Germania dall'Arabia Saudita. È quanto rende noto il Ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco con un messaggio su Twitter. Il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso ieri di prorogare di altri 6 mesi, fino al 15 settembre 2021, le sanzioni nei confronti dei soggetti che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Le misure restrittive in vigore prevedono restrizioni di viaggio e il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione delle persone ed entità inserite nell'elenco fondi o altre risorse economiche. Le sanzioni continueranno ad applicarsi a 177 persone e a 48 entità. Le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina sono state introdotte per la prima volta il 17 marzo 2014. In risposta alla crisi in Ucraina sono state attuate altre misure dell'Unione Europea, tra cui sanzioni economiche riguardanti settori specifici dell'economia russa attualmente in vigore fino al 31 luglio 2021 e misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, limitate proprio al territorio della Crimea a Sebastopoli, attualmente in vigore fino al 23 giugno 2021. E la dichiarazione rilasciata ieri a Ginevra dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite esprime profonda preoccupazione per la traiettoria assunta dai diritti umani in Egitto. I 31 paesi firmatari chiedono al paese di Al-Sisi di porre fine alla persecuzione di attivisti, giornalisti, oppositori politici e il loro immediato rilascio. Si tratta della prima dichiarazione congiunta del 2014 assunta dal Consiglio e la seconda da quando il paese arabo è guidato dal presidente Abdel Fattah al-Sisi. La condanna è stata letta in un video dall'ambasciatrice della Finlandia, Kersti Kauppi. A preoccupare i governi è l'applicazione delle leggi sull'antiterrorismo contro dissidenti pacifici, ma anche contro attivisti per i diritti umani. Gli Stati Uniti starebbero per imporre nuovi limiti alle esportazioni statunitensi per l'azienda cinese Huawei. Secondo notizie del 12 marzo, di fronte a tale eventualità, la Cina ha quindi definito Washington un partner inaffidabile. Il 12 marzo, rispondendo alle domande dei media sull'argomento, il portavoce del Ministero Affari Esteri della Cina, Li Jian, ha affermato che gli Stati Uniti debbano interrompere immediatamente le irragionevoli pressioni che stanno esercitando sulle aziende cinesi. Li Jian ha quindi ribadito che la Cina ha più volte espresso la propria posizione in merito. A detta cinese, gli Stati Uniti avrebbero generalizzato il concetto di sicurezza nazionale e avrebbero abusato dei poteri statali. La soppressione delle aziende di alta tecnologia cinesi violerebbe gravemente i principi dell'economia di mercato e della concorrenza leale. La procura della Bolivia ha emesso un ordine di arresto nei confronti dell'ex presidente ad interim Anas e di 5 suoi ex ministri. L'accusa, riferisce il portale ufficiale di notizie ABI, è quella di aver partecipato al colpo di Stato del 2019. L'insieme di avvenimenti che hanno portato alle dimissioni di Evo Morales da presidente, alla sua successiva fuga in Messico e alla creazione del governo oggi definito de facto. Oltre ad Anas, l'ordine di cattura è stato spiccato nei confronti dell'ex ministro dell'Interno, dell'ex ministro della Presidenza e dell'ex ministro della Difesa, anche dell'ex ministro della Giustizia. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Libia, 10 anni dopo la caduta di Gheddafi. Vi abbiamo spiegato come 10 anni fa i bombardamenti degli Stati Uniti e loro alleati occidentali in formato della NATO con l'appoggio a forze estremiste in pochi mesi hanno finito per distruggere e gettare nel caos la Libia di Gheddafi, paese più avanzato del continente africano. Il pretesto per l'intervento militare era stato costruito attorno alla notizia, mai supportata dai fatti, di un imminente attacco del regime contro la città orientale di Bengasi, dove era concentrata l'opposizione al governo di Tripoli. Voci di un bagno di sangue, se non addirittura di un genocidio, vennero alimentate ad arte e propagande dalla stampa occidentale in collaborazione con politici, commentatori e attivisti di sinistra. Quello che infatti seguì fu un conflitto costato migliaia di morti e l'emergere di fazioni che all'indomani della barbara esecuzione di Gheddafi, celebrata vergognosamente dal governo americano e del premio Nobel per la pace Barack Obama, innescarono una spirale di violazione e la discesa della Libia in un incubo dal quale ancora non si intravede una via d'uscita. Il paese con l'indice di sviluppo più alto della regione si è così ritrovato a pagare un prezzo carissimo per l'assistenza occidentale nell'abbattere quella che veniva caratterizzata come una brutale dittatura, anche se corteggiata da Londra, Parigi, Roma e Washington fino a poco tempo prima. Il paese africano con le più ingenti riserve petrolifere si ritrovò a fare i conti con ripetute blackout e carenze di carburante. Un sistema sanitario nettamente superiore agli standard del continente fu mandato a sua volta in rovina, mentre anche l'accesso al cibo e ad acqua pulita divenne problematico. We'll be right back.
iraniani famosi.
Amici, anche questa settimana la Radio Italia IRIB ha il piacere di presentarvi un'altra puntata del nostro programma dedicato ai grandi iraniani che hanno dato e danno ancora oggi un importantissimo contributo alla scienza e cultura nel mondo. Oggi vi vogliamo presentare un altro poeta del VII e VIII secolo d.C. che durante la sua breve vita ha creato grandi capolavori letterari e della poesia persiana. Stiamo parlando di Maulana Saifuddin Abu'l-Mohammed Muhammad Farqani, il quale raggiunse la notorietà dopo la morte. Da lui è noto solo una raccolta delle sue poesie chiamata Divan Farqani. Il grande ma poco conosciuto poeta persiano nacque appunto nella città Farqane per poi immigrarsi all'età giovane nell'attuale Anatolia chiamata l'Asia Minore. Per conoscere meglio le opere e la personalità del nostro poeta è indispensabile avere una buona, anche se sommaria, conoscenza delle condizioni culturali, sociali e politiche dell'epoca in cui ha vissuto Farqani. Il periodo storico in cui è nato e vissuto Farqani è stato uno dei periodi più devastati dalla guerra e in particolar modo dall'invasione mongola, che ha comportato numerosi genocidi, carestie e devastazioni per la popolazione di quei tempi. Letteratura persiana, risalente all'epoca dei grandi poeti come Farqani, molto spesso, attraverso i versi riportati nelle loro opere, possiamo conoscere il profondo dolore e le avversità con cui dovettero combattere le popolazioni, anche se, nonostante le devastanti conseguenze della guerra, gli iraniani si sono dimostrati sempre un popolo orgoglioso e di elevata cultura, il quale ha, con la propria vita, ha salvaguardato il suo ricchissimo patrimonio culturale e la sua grande civiltà. L'aggressione sanguinosa dei mongoli ha fatto sì che, oltre al bagno di sangue versate per via dell'Iran, l'intero e vastissimo impero venisse afflitto dalla carestia, fame e saccheggi. Nel corso del passaggio devastante dei soldati mongoli dalle diverse città iraniane, oltre alla gente normale, molti intellettuali, sapienti, scienziati e poeti iraniani vennero uccisi barbaramente. E questo clima di terrore e sofferenza si rispecchia anche nelle opere letterarie di quell'epoca. La maggior parte dei poeti dell'epoca si dedicarono a istruire la popolazione, predicando loro a non dimenticare i propri valori morali e buoni e sani propositi. Questi poeti dell'VIII secolo d.C. possiamo citare Khojuy Kermani, che nelle sue poesie descrive perfettamente le condizioni drammatiche in cui era costretta a vivere la gente. La gente, impazzito dal dolore, si vede incatenato dall'ingiustizia. mi meraviglio che in queste circostanze assurde i governati cercano l'oro e la ricchezza. Ovunque vedono un povero diradato, privi di pietà, gli chiedono il poco denaro che gli è rimasto. Un altro poeta a cui va il grande merito di aver trattato le tematiche sociali e politiche è Ohadi Maroghi, che nel suo famoso libro Jam-e-Jam non risparmia i governanti e i politici del suo tempo, criticandoli duramente per la loro condotta disonesta, non è che corrotta. E infine, come si può dimenticarsi del grande Hoxha Nizamuddin Obeid Zakani, che con il suo incantevole linguaggio ironico e a volte satirico definisce e critica le autorità governative del suo tempo per la loro condotta immorale. Il libro Akhlaq al-Ashraf, La condotta dei ricchi, Obeid Zakani non risparmia nessuno dei governanti mongoli e gli attribuisce la responsabilità di ogni forma di corruzione e del degrado sociale ed economico della società. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo di seguirci anche nelle prossime puntate, la stessa ora, le stesse frequenze, non mancate.
Thank you.